Ed eccoci qua, buon anno fratelli e sorelle all'ascolto, compagni e compagni. Oggi è lunedì, è passata l'Epifania, tutte le feste se le portate via. Buon anno a tutte e a tutti. Siamo di nuovo qua con Entropia Massima. Oggi tocca ad Antropologica, è la prima puntata del 2024 che ci aspetta con ricchissimo di contenuti. Già abbiamo il programma per tutto gennaio, lo diremo alla fine. Questa qua è Radio Onda Rossa 87.9, ondarossa.info per chi ci sente da più lontano. Adesso c'è pure il DAB a Terni, quindi salutiamo chi ci sente, no, dalla Conca Ternana, dai margini del Lago Tiberino, magari da vicino ad una roba lì, insomma, dove tanti anni fa c'era un lago e adesso c'è invece una pianura. E adesso ecco, quindi ricomincia il ciclo di Entropia Massima e come al solito siamo uni e qua e quadri, nel senso che abbiamo appunto l'Antropologica oggi, la prossima settimana ci sarà Emergenza Zero, poi estrattivismo dei dati e poi finalmente, no finalmente perché è più figo, ma anche per quello perché facciamo noi,
come cioè,
libera scienza e libero Stato. E quindi lascio la parola a Miriam che condurrà la nuova puntata di Antropologica.
Grazie Lorenzo, grazie e benvenute a tutte e a tutti. Io sono sempre Miriam, sono un'antropologa e questo, come diceva Lorenzo, è il terzo appuntamento con Antropologica. Chi avesse perso la trasmissione del 27 novembre può trovare il podcast su Radio Onda Rossa, su ondarossa.info, ascoltarlo e magari dirci cosa ne pensa chiamandoci da adesso in poi, tanto non vi rispondiamo, allo 06 49 17 50. Allora, l'antropologia che incontriamo oggi è quella che si è dedicata alla questione abitativa e ne parliamo qui con Osvaldo Costantini e con Margherita Grazioli, che conosceremo tra poco. E oggi la trasmissione, a differenza delle altre volte, acquisisce uno spazio, una forma un po' diversa, ma non soltanto perché stiamo qui tutti insieme appunto nello stesso contesto a Radio Onda Rossa, quindi in presenza e veramente come non abbiamo mai fatto ci possiamo guardare oltre che ascoltare, quindi il linguaggio, anche quello radiofonico, diventa più corale, ma perché dicevo, abbiamo qui sia Osvaldo, che è un antropologo che ha realizzato una ricerca in un'occupazione abitativa romana, sia Margherita, che è un'attivista e militante che a quella ricerca ha partecipato, quindi immagino anche in termini trasformativi, come vale per tutte le ricerche che includono le relazioni tra esseri umani. Quindi possiamo da un lato ascoltare chi ha costruito e applicato la ricerca e una delle persone alle quali era diretta, anche se poi non è del tutto così. In antropologia possiamo dire che dare per scontate le categorie è uno degli errori più comuni che si fanno, perché anche Osvaldo, oltre a essere un antropologo, un ricercatore, un militante, eppure Margherita è un'attivista, una ricercatrice, una geografa. Insomma, questi sguardi meticci ci impongono di mettere al centro delle nostre conversazioni una serie di istanze di cui entrambi ci parleranno tra poco. Quindi il bisogno della casa, il diritto alla casa, la scelta, tra virgolette, relativa all'atto di occupare, e ancora le oppressioni e le deprivazioni strutturali che conducono da anni a Roma a parlare di emergenza abitativa, di nuovo tra virgolette, di mobilitazioni, di resistenze, di movimenti per il diritto all'abitare. In proposito, Rossella Marchini e Antonello Soggia, nel loro testo, in un bel testo del 2017, Roma, la conquista del West, dicevano: abitare un territorio non è solo disporre di una casa. Abitare un territorio vuol dire muoversi, fruire e produrre cultura, vuol dire godere di garanzie sociali, vuol dire praticare conflitto. Ma insomma, perché ci interessa così tanto ascoltare ambedue le posizioni di chi fa ricerca e di chi è soggetto di ricerca? Beh, perché già da molte decadi la disciplina antropologica che studiava altri contesti, altre popolazioni rispetto alla nostra cosiddetta occidentale, recandosi nei loro ambienti di vita, ha smesso di dire di produrre ricercatori neutri, quindi in grado di non influenzare l'altro, di non modificarlo quando lo incontra o quando entra in contatto con lui e con lei e ci crea una relazione, anche fosse soltanto con la sua presenza o giusto per il tempo di un'intervista. Oggi sappiamo che la neutralità del ricercatore e della ricercatrice è impossibile. Sappiamo che incontrarsi significa alterarsi, modificarsi reciprocamente in considerazione di innumerevoli fattori: la classe sociale, la lingua, la religione, i ruoli, i poteri, i generi, i sessi e così via. Sappiamo anche che un antropologo, quando effettua le sue ricerche, cioè quando va sul terreno, quando va sul campo a osservare, intervistare, analizzare persone, eventi, occupazioni, nel caso di cui parliamo oggi, è già implicato in molti modi nei processi sociali e culturali che ha deciso di guardare. Parlo di implicazioni politiche, morali, anche etiche. Ad esempio, decido di studiare l'epidemiologia della malattia della tubercolosi in una banlieue parigina, oppure gli effetti del riscaldamento globale nelle coltivazioni di anacardi in Mali. E lo faccio quindi non soltanto perché mi appassionano questi temi, ma perché mi riguardano anche da molto vicino spesso. Quindi quello che sappiamo invece in misura minore, ma decisamente minore, è come questo tipo di interesse, questa implicazione ricade sui soggetti di studio individuati dal ricercatore, dall'antropologo o dalla ricercatrice, dall'antropologa. Cioè, per spiegarmi meglio, che cosa ne pensano le persone migranti che sono studiate in lungo e largo per tutta la penisola di avere costanti studi sul loro modo di essere accolti, ghettizzati, razzializzati, sul loro modo di ammalarsi o di relazionarsi? Che cosa ne pensano di chi parla sempre per loro? Questi studi, queste ricerche, queste pubblicazioni ambiscono a incidere sulla vita di queste persone? E se sì, in che modo? Lo vediamo tra poco.
Dai, va, andiamo un po'.
Abita alle case popolari e c'è un via vai, dei mignotte tossici aspiranti usurai, l'ascensore non cammina, se cammina è buio. Abita alle case popolari e me va bene, pure con le grida io la notte so dormire, però la signora al quinto piano non c'ha pace. La signora al quinto piano, lei c'ha quattro figli e sicuramente io so uno dei quelli. Quindi amici miei, vedete, ed sta più tranquilli. Abita alle case popolari, mi dirai, vedi tanto vieni, dimmi quanti impicci c'hai, quanti pregiudizi, quante cose che non sai. Che da un lato c'è un bosco e dall'altro c'è una chiesa, e da un lato c'è il mare e dall'altro c'è panni e scale, piove,
occhio occhio,
piove,
la pizza tutto.
Abita alle case popolari chi pulisce, la signora Angela Porella si esaurisce, a puli in merda solo lei lo sa che se patisce. Abita alle case popolari c'è uno stronzo, ogni casa popolare ce l'ha uno stronzo, che butta la monnezza dal balcone e sta nascosto. Abita alle case popolari e mi ricordo l'amichetto che io ce volevo giocare giorno, ma la madre gli diceva lì non se ce manno. Come? Come? Volevo solo giocare, io volevo solo giocare, io ma piove,
occhio occhio,
piove,
ha pista tutto, stanno a velenare.
Facciano, oh, facciano, oh,
c'è sta zitto, beh.
Eccoci tornati ad Antropologica, io sono Miriam e siamo su Radio Onda Rossa 87.9. Oggi abbiamo qui con noi Osvaldo Costantini e Margherita Grazioli che ci racconteranno e spiegheranno, da studiosi e militanti quali sono, cosa significa fare ricerca e fare attivismo e fare ricerca e attivismo sul diritto all'abitare e soprattutto che impatto ha una ricerca di questo tipo sulle persone che in questo spazio ci vivono. Allora Osvaldo, iniziamo con te. Innanzitutto grazie tantissime di essere qui con noi, poi soprattutto in presenza, questa cosa non smetto di dire che è veramente un lusso. Osvaldo è un ricercatore, insegna antropologia culturale all'Università degli Studi di Roma, alla Sapienza, ma oltre questo che è il tuo lavoro, tu ti occupi proprio di questioni legate all'abitare, sei un attivista e per attivista intendo proprio una persona che fa politica posizionandosi anche attraverso il proprio corpo. Quindi la prima domanda che ti pongo è e la prima anche considerazione che faccio è questa: tu hai realizzato una ricerca su questa occupazione abitativa romana che è l'Hotel 4 Stelle, hai pubblicato anche un bel testo che è Riprendersi la vita, etnografia dell'Hotel 4 Stelle occupato tra bisogno e socialità. E ecco, quindi in che modo, mi piacerebbe sapere, hai fatto antropologia in questo ambito occupato, e soprattutto occupato, come tu dici, prevalentemente da famiglie di persone migranti?
Ah, buonasera a tutti e a tutti, innanzitutto grazie dell'invito, grazie Miriam, e io sono contento di potermi confrontare oggi qui con te e con Margherita, che oltre ad essere un'attivista e una ricercatrice anche di un, diciamo, uno sguardo disciplinare diverso, che perché è una geografa urbana, e in realtà su molte cose convergiamo in quello che proviamo a raccontare, e tra poco dirò anche su che cosa. In realtà questa ricerca, diciamo, per rispondere un po' subito alla tua domanda, nasce da un'idea che era quella di poter raccontare non tanto il piano politico, cioè il conflitto tra il movimento per il diritto all'abitare, la rendita urbana e la controparte, diciamo così sinteticamente, ma mi ero dato un obiettivo diverso, quello di riuscire a raccontare le necessità delle persone, le motivazioni che avevano spinto, ma anche le emozioni che avevano spinto le persone a un certo punto a trovarsi in questo piano che io continuo a andare in difficoltà su necessità e scelta, che è quella di occupare, cioè nel senso sono persone per lo più migranti, la maggior parte dei nuclei familiari del 4 Stelle sono migranti, che a un certo punto per una serie di questioni che sono la impossibilità di pagare l'affitto, la essere sfrattati, la impossibilità a fare null'altro che pagare l'affitto, che è una condizione particolare, no? La mera riproduzione di se stessi, si trova di fronte alla scelta, e nell'incontro con il movimento rompe un senso comune. Questo è un primo dato che ti posso dire come, insomma, impostazione di una domanda di ricerca antropologica, come si rompe il senso comune che fa sì che io un problema non me lo posso risolvere da me, che io non posso avere il potere, non posso avocare a me il potere, non posso risolvere una questione con un piano di legalità, mentre invece l'incontro con il movimento, con gli sportelli del movimento produce anzitutto il percorrimento di questa possibilità scartata, cioè l'idea che un gruppo di persone mosse dalla stessa necessità, allo stesso bisogno, si organizza su un piano che una volta si sarebbe detto illegalità di massa, no? O almeno di un piano conflittuale, e quindi si riappropria di uno stabile, riappropria nel senso che si riappropria di ricchezza che è socialmente prodotta ma non è socialmente distribuita. Nel farlo in realtà mi sono posto vari problemi, devo dire che tanti dei problemi che mi sono posto li ho ritrovati in un libro che consiglio, che si chiama L'Accademia del Fuori, non mi ricordo la casa editrice che lo edita, ma c'è un ritorno di una domanda rispetto a che cosa facciamo noi che produciamo sapere, che produciamo ricerca, che facciamo ricerca e che stiamo alle università, rispetto a il dialogo con il fuori, ma oserei dire anche rispetto alla possibilità di praticare una responsabilità etica nella storia, cioè di ragionare sul bene collettivo. E per cui uno dei temi che mi ero dato era quello sì di praticare questa ricerca con un posizionamento, ma non un posizionamento che fosse la classica questione che viene a volte risolta nelle scienze sociali, chi mi è più simpatico dei soggetti sul campo, ma in realtà quando penso al posizionamento penso proprio a capire qual è la classe con la quale tu decidi di produrre sapere e per la quale decidi di impegnarti nel tuo processo di produzione del sapere, se, con chi condividi il sapere, con chi lo costruisci il sapere che produci, a chi serve il sapere che produci. In questo senso l'avevo provata a mettere in questo modo, cioè semplicemente capire esattamente cosa era interessante analizzare nella dinamica urbana per capire quali sono per spiegare più che altro, perché la comprensione è abbastanza ampia dei fenomeni urbani e della cosiddetta città post neoliberista come la vogliamo chiamare, e cioè provare a mostrare quali sono le forze in campo che determinano il campo d'azione dei soggetti, una vecchia definizione di Eric Wolf del potere strutturale, banalmente provare a mostrare qual è l'azione che il combinato disposto, si direbbe con un linguaggio giuridico, di un definanziamento o un mai avvenuto finanziamento nell'edilizia residenziale pubblica, che ormai è anche termine desueto, si mischiasse con i meccanismi di finanziarizzazione dell'economia e quindi di finanziarizzazione del bene casa, e si intrecciasse a sua volta con le classiche dinamiche che vediamo della turistificazione delle città. Roma in questo è una delle città più rilevanti sotto questo aspetto, a crescere talvolta in maniera artificiale il mercato degli affitti privati e quindi rendere inaccessibile il bene casa, completamente demandato ormai a una logica di valore di scambio e tolto dalla sua, dal suo livello di valore d'uso, e fosse appunto inaccessibile per le persone che in questa città lavorano, con il paradosso di creare ricchezza appunto per una metropoli nella quale non si riesce neanche ad abitare. E un po' questa domanda mi ha fatto da una parte ricostruire, mi spingeva a ricostruire come il ruolo della mediazione istituzionale, la mediazione statale, fosse un ruolo che mette di fatto in contrapposizione il diritto alla casa con il diritto alla rendita o il diritto alla proprietà privata, perché mentre per il secondo vediamo, cioè per il primo, scusate, il diritto all'abitare, vediamo un diritto anche se di secondo ordine, comunque costituzionalmente riconosciuto, ma che di fatto anche per chi è avente diritto, Roma ha una graduatoria, se non sbaglio, di 15.000 nuclei aventi diritto, ma le assegnazioni durante per esempio il periodo Raggi sono state 57 l'anno. Dunque tu hai un diritto alla casa, ma di quel diritto non te ne fai nulla, perché non è un diritto esigibile, non è che puoi denunciare il comune e ti danno la casa. Le case, si dice, non ci sono, non c'è investimento, anzi negli ultimi decenni sono stati 90.000 gli appartamenti a edilizia residenziale pubblica venduti a Roma, e dunque quel tuo diritto è un diritto di fatto inapplicabile, mentre invece il diritto alla proprietà privata, il diritto alla rendita è un diritto riconosciuto, perché nel momento in cui tu hai un immobile per esempio occupato puoi ricorrere, o in teoria puoi ricorrere alla forza pubblica per poterne rivendicare l'uso e quindi rivendicare la possibilità di trarne profitto. Quindi come questa prima dinamica fosse da evidenziare in una logica appunto di diverso potere tra le classi, di una impossibilità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di questa città di ottenere banalmente il diritto a poter vivere nella città in cui si abita, una riformulazione della vecchia questione del diritto alla città, no? E in questo modo mi ero chiesto come avevano vissuto questo scarto anche interiore, probabilmente di ragionamento, di diversa incorporazione dell'ordine sociale, le persone che hanno deciso a un certo punto di rifiutare il piano dell'austerità totale, cioè della impossibilità a fare nulla, o dall'altro lato rifiutando le logiche dell'assistenzialismo umanitario, che secondo me è un'altra delle logiche che noi indaghiamo sempre troppo poco e che in realtà ha proprio un suo portato coloniale, nel senso di trasformazione dei soggetti in oggetti da gestire, in cui per il loro bene si mette in moto una dinamica di controllo e di estrazione di valore dalle loro esistenze. E come appunto diversi i soggetti migranti che vivono in occupazione, che hanno appunto rifiutato la logica dell'assistenza, che fossero i centri di accoglienza, o per esempio tutto questo insieme di residence privati, che adesso diciamo hanno un minore funzionamento, ma che fino a qualche anno fa avevano un ruolo importante nell'affrontare le dinamiche dell'emergenza, con dei costi spropositati per il comune. Se non sbaglio erano i residenze privati qualcosa come 580 euro a persona a mese, che quindi dall'emergenza abitativa, che poi non è una questione di emergenza ma è una questione strutturale, traevano ulteriore profitto. Ho voluto provare a ragionare anche su come queste persone, queste traiettorie che hanno portato all'occupazione modificavano i punti di vista dei soggetti rispetto alle questioni centrali della loro esistenza: il lavoro, il tempo libero, il bisogno, la legalità, e come in realtà nella modificazione avvenuta tramite, diciamo, il percorso di lotta, si risvegliassero delle questioni che anche prima i soggetti, mi dicono, si chiedevano, cioè che questa cosa tra l'altro porterebbe a un piano teorico, se volessimo alzare, cioè su quanto veramente un ordine sociale è naturalizzato e interiorizzato al punto da ritenerlo l'unico possibile, perché in realtà se, come diceva un personaggio che a me è antipaticissimo, James Scott, se noi andiamo a vedere il verbale segreto, non quello che la gente dice ufficialmente, in realtà questa idea che le persone accettano l'ordine sociale in maniera così netta e pulita è quantomeno da mettere un po' in discussione, no? E le persone con cui parlavo mi dicevano, per esempio, che vivevano male, vivevano in sofferenza il momento in cui dovevano pagare tre quarti del proprio stipendio, perché questi sono i prezzi di Roma per una persona che ha uno stipendio di 1300 euro al mese, tre quarti del proprio stipendio a un padrone di casa a fine mese. Quindi c'è un'idea di trasformazione da un sentimento precedente, e che però si traduce anche nella possibilità di ottenere un minimo di beni, di recuperare reddito, no? Di riappropriarsi di reddito, e quindi di poter iscrivere i figli a uno sport, poter comprare dei beni come per esempio i vestiti, poterli iscrivere a scuola, potergli comprare libri, quindi poter dare ai figli opportunità maggiori di quelle che si è vissuto. Dall'altra parte, provo anche a chiudere un po' questo primo intervento, mi volevo chiedere anche come l'organizzazione interna dell'occupazione in realtà rifletteva una socialità leggermente diversa da quella all'esterno, perché i meccanismi dell'autogestione, un hotel 4 stelle che è un hotel con centinaia di nuclei migranti, era un'organizzazione realmente autonoma, cioè nel senso c'era una reale autogestione del palazzo e della vita interna da parte delle persone, che seguiva dei criteri particolari, cioè di non centralizzazione del potere, di evitamento che alcuni gruppi fossero più influenti di altri. Stiamo parlando, lo dico per dato, ma penso che sia abbastanza conosciuto, di un hotel enorme, che era appunto un hotel a 4 stelle nella zona di Roma Est, cioè la Prenestina dopo Tor Sapienza, cioè ai confini tra Tor Sapienza e le aree dei centri commerciali alle spalle, che è stato costruito con i fondi pubblici del Giubileo nell'inizio del 2000 tra la Giunta Rutelli, e che è stato gestito fino al 2011 da una multinazionale spagnola, fino a che, per motivi tra l'altro sconosciuti, il funzionamento, insomma l'attività dell'hotel è stata bruscamente interrotta, lasciando sul lastrico la sessantina di famiglie che ci lavorava, di soggetti che ci lavoravano dentro, e quindi la sessantina di famiglie da cui dipendevano. Poi è passato di proprietà all'Unicredit, ma nel dicembre del 2012, nell'ambito dello Tsunami Tour, è stato occupato da questo contingente, cospicuo numero di famiglie in emergenza abitativa, che appunto erano lo strascico della crisi del 2008, della crisi del 2011, e che era stato affrontato appunto da soggetti che storicamente sono presenti a Roma, cioè i soggetti di movimenti di lotta per la casa, attualmente meglio dire di movimenti per il diritto all'abitare, e che quindi aveva ha trasformato questo hotel che ha la sua attività di occupazione abitativa da 11 anni. Abbiamo festeggiato a dicembre scorso gli 11 anni di occupazione, con un'iniziativa sulla quale chiudo, che stiamo portando avanti dall'anno scorso, cioè quella di aver trasformato uno spazio interno all'occupazione in una biblioteca ad uso del corpo studentesco di Roma, che ha un servizio di prestito e consultazione dei libri, ma che organizza anche tutta una serie di seminari, molto spesso di antropologia, non esclusivamente di antropologia, al suo interno, un po' come provocazione per poter raccontare lo spazio come i brutti e sporchi e cattivi, che però producono anche il momento di confronto, il momento di sapere, mettendo a disposizione uno spazio interessante, perché fuori dalle accademie, in cui si può discutere più liberamente che all'interno, ma anche uno spazio dove con tutta una serie di laboratori laboratori che stiamo portando avanti, penso per esempio al laboratorio sul precariato che intreccia il precariato della casa con il precariato accademico, e ad un'iniziativa che vorremmo lanciare che è quella di mettere insieme dei gruppi di ricercatori, sicuramente ne faremo parte noi, che proveranno a mettere su un progetto di indagine, di inchiesta sul quartiere e sul quadrante in cui l'hotel nasce. Insomma, stiamo provando a ragionare a una possibilità reale di una, c'è una frase di Basaglia che mi è sempre piaciuta, lui diceva a un certo punto il ruolo dell'intellettuale è quello di comprendere le contraddizioni di un campo del sapere e renderle patrimonio disponibile della classe in lotta, dice così Basaglia. In realtà è un'idea interessante che proviamo, diciamo, questa frase di Basaglia non è che l'avevo mai condivisa, che però proviamo a mettere in moto a partire da appunto un luogo che è anche un luogo di dibattito, di discussione, ma anche un luogo dove gli strumenti dell'indagine scientifica li proviamo a mettere a disposizione di un meccanismo in lotta. Forse su questo io chiudo e lascio la parola.
Osvaldo, come sei arrivato a questa occupazione? Perché parli di uno spazio che sembrava già molto, come dire, parli di una tua gestione solida, di uno spazio già conformato, già organizzato, con una struttura interna, con una serie di ruoli, di poteri anche. Come sei arrivato a questa realtà, ad interessartene anche?
Ma io avevo frequentato Metropolis agli inizi, cioè nel 2009, e quindi conoscevo la realtà del movimento, la realtà dei blocchi precari metropolitani dall'epoca. Poi per un periodo ho vissuto in Sicilia, io a metà degli anni 10, quindi ero lontano da Roma, e quando ho deciso di fare questa ricerca sull'occupazione, che ha tutta una genesi complicata anche in vicende biografiche, avevo provato a ricontattare lo spazio di Metropolis, ma non mi aveva convinto l'idea di fare un lavoro su uno spazio già ampiamente indagato. C'erano libri di Margherita, c'era Gabriele Salvatori, c'erano un'altra decina, anzi qualche ottantina, novantina di tesi di laurea, tesi di dottorato, penso che uno dei posti più studiati nelle scienze sociali, per cui mi andava poco. Di invece l'Hotel 4 Stelle, che per numero era più rilevante, è stata anche una ricerca difficile da questo punto di vista, perché ha una tale quantità di persone che l'esaustività del campo è più complicata da raggiungere. Mi interessava perché c'erano una enorme quantità di minori, attualmente io penso ci saranno oltre 100 minori, e aveva una storia particolare, perché non aveva avuto una grande attenzione, era una delle occupazioni a rischio sgombero, attualmente è tra nei primi posti, se non proprio il primo posto del cronoprogramma degli sgomberi, e quindi in qualche modo mi aveva interessato di più. Poi c'è stata anche una mediazione, una condivisione con gli attivisti e le attiviste su perché, per come e per quali motivi fosse interessante per me il 4 Stelle. Io mi volevo occupare di seconde generazioni in una prima battuta, quindi l'enorme presenza di minori, di adolescenti in quello spazio ne faceva un luogo interessante da studiare. In realtà poi ho deciso di studiare lo spazio anche con una dinamica partecipativa che è arrivata praticamente subito all'inizio del campo e che non mi ha creato nessun problema, anche perché un po' per la storia personale, un po' per il tipo di rapporto, era una dinamica quasi scontata, e quindi insomma l'ho ricostruita in questo modo. E poi a un certo punto, anche dopo tanto tempo, come succede di solito, a un certo punto ho deciso di tradurla in una monografia, che voleva essere anzitutto, io questa cosa lo dico, non voleva essere una cosa rivolta ai compagni e alle compagne, perché penso che i compagni e le compagne non è che hanno tanto da imparare da una ricerca, quanto voleva essere invece un documento storico rispetto a quella realtà specifica in lotta, no? Una sorta di storia venemenziale. E devo dire che infatti da questo punto di vista sono pentito, anche perché ne abbiamo parlato varie volte con gli occupanti, di aver coperto i nomi, perché molti mi dicono che magari mio nipote che mi legge, io volevo essere riconosciuta.
Caspita.
Come soggetto.
Questo è molto interessante, senti, come tutto quello che hai detto. Allora, pensando a te, pensando a voi due, abbiamo gli assalti frontali, Roma Meticcio. Yeah, yeah, this big M1.
one right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. You know what I mean? The first thing I gotta say is Roma Matica. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity.
Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini, siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babbuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche, post-fascisti.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano. Sono aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
Underground, Garbatella, working class, D-Street, per Tuffello, per Torbella, Assalti, B-Street, San Lorenzo, Torsa, Pienza, Cento Celle, Equi, Roma, Meticcia, claro che sì. Magazzini di Cassalbertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street.
Bentornate e bentornati ad Antropologica, la trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Entropia Massima. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Allora, torniamo in voce con Margherita Grazioli, che è una geografa e che, come Osvaldo Costantini, che abbiamo ascoltato prima, anche lei è militante attivista dei movimenti per il diritto all'abitare. Quindi Margherita, Osvaldo prima ci ha raccontato della sua ricerca, ricerca che tu hai vissuto, a cui hai partecipato in uno spazio a 4 stelle. Allora, ti vorrei chiedere, a tuo avviso, uno studio di questo tipo, che ricadute ha avuto, se le ha avute? Che tipo di impatto ha avuto sulla società degli abitanti dell'Hotel 4 Stelle?
Beh, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere stare da questi microfoni e, contando che ci ascoltino, sempre un saluto alle compagne e compagni privati e private della libertà, a Nadia e Richard che sicuramente ci ascoltano, quindi un abbraccio. fatta questa doverosa premessa, diciamo complesso per me rispondere a questa domanda senza partire anche appunto dalla mia esperienza di ricerca, e partendo anche, cioè, dal mio sentire rispetto al campo anche delle scienze sociali, a quella che probabilmente, insomma, da un punto di vista anche della ricerca, pur essendo, come dicevi, facendo di lavoro, diciamo, la ricercatrice precaria nell'ambito della geografia, comunque mi sono servita di, diciamo così, degli strumenti che l'antropologia ci ha messo a disposizione, per cui sempre appunto giocare in questo, diciamo, in questo ruolo è sempre, se vogliamo, un po' complesso. Io credo che il ruolo di chi fa ricerca, se ce lo può avere dentro spazi come il 4 Stelle, ma come Metropolis, eccetera, sia quello di contribuire a creare degli spazi, e lo può fare in determinate fasi storiche, in certi momenti dell'occupazione. Spiego quello che intendo dire. Osvaldo ha ripercorso abbastanza, insomma, per sommi capi la storia di Metropolis, ad esempio specificando come appunto sia stata un'occupazione interessata da un intenso circuito, insomma, artistico, di persone che hanno fatto varie ricerche e così via. Anche il 4 Stelle, in realtà, all'inizio della propria storia era stato interessato in particolare, in realtà, da progetti di ricerca visuale. Se non vi è mai capitato, vi invito a guardare il documentario 4 Stelle Occupato, che è un web doc, diciamo, che in maniera interattiva ripercorre tutte le fasi della vita quotidiana del 4 Stelle, dalla mattina alla sera. Era stata fatta da Paolo Palermo e Valerio Muscella, quindi in realtà le famiglie, diciamo, che vivono dentro l'occupazione del 4 Stelle avevano una certa familiarità in particolare con lo strumento visuale, che, se vogliamo, può essere anch'esso piuttosto invasivo, perché comunque essere ripresi, filmati, intervistati e così via, insomma, è una pratica delicata. Osvaldo vi ha raccontato la storia e ha dato, diciamo, come dato anagrafico, ma che va tenuto in considerazione, il fatto che quello spazio è lì da oltre 10 anni. Ecco, diciamo, tutte le forme di auto-organizzazione di vita quotidiana che si sviluppano dentro luoghi come il 4 Stelle non sono mai ovviamente statiche, sono dei processi che si sviluppano nella quotidianità, e dove anche, bisogna dirselo, ci può essere anche, come dire, ci sono vari effetti che potremmo definire, tra virgolette, collaterali, no? Appunto il fatto che in occupazioni così grandi, specialmente, si possa creare anche una sorta di entropia che in qualche modo magari ti porta a chiuderti dall'esterno, ma perché effettivamente, cioè, si sviluppa, l'auto-organizzazione crea anche un livello di autosufficienza molto elevato. Faccio un esempio banale, ovviamente, per esempio, avendo così tante bambine e bambini lì dentro, non è che ti devi, ma tante volte magari non ti poni il problema, lo porto a calcetto, lo porto a fare quello sport o che altro, non solo perché magari non te lo puoi permettere economicamente, ma perché le cose ci sono lì. Tante questioni vengono, come dire, risolte all'interno in vari modi, e per cui si può creare appunto un po' una sorta di entropia, che è anche comprensibile se voi considerate che, insomma, ci sono tantissimi piccoli paesi, insomma, nelle cinture, anche solo nelle cinture periurbane, senza andare troppo lontano, dove ci sono magari 70-80 abitanti e dentro il 4 Stelle, in quei due palazzi, ci vivono centinaia di persone. Insomma, capite bene che la questione diventa molto complessa. E poi ci può essere anche, quando passa così tanto tempo, anche un po' un effetto in qualche modo di quasi in qualche modo ritorno al privato, un pensiero quasi un pensiero che può essere privatistico rispetto al proprio spazio. Cioè, io vivo lì da così tanto tempo, lo considero casa mia, che da un certo punto di vista è giusto, ma quel casa mia, come sappiamo, ha tutto un portato anche di idee sulla divisione tra spazio comune, spazio privato, spazio dove avviene la riproduzione sociale della coppia. Cioè, ci sono tutta una serie di dinamiche che vanno curate con molta attenzione, che non si possono mai dare per scontate. Quello che io, e penso, insomma, anche le persone del 4 Stelle che contribuiscono a questo progetto, considero prezioso del lavoro che Osvaldo ad esempio ha portato dentro il 4 Stelle, di come si sta articolando, è il fatto di, come dicevo, aprire gli spazi. Sicuramente c'è stato in qualche modo un incoraggiamento forte che viene anche dal vedere un'esperienza come quella di Metropolis, che si trova veramente a un tiro di schioppo dal 4 Stelle, perché insomma parliamo di via Prenestina 944 il 4 Stelle e via Prenestina 913 Metropolis, due posti veramente a pochi metri, per quanto incommensurabili dal punto di vista delle dimensioni, della struttura, degli utilizzi dei luoghi. Però un aspetto che era del tutto innegabile era il fatto che comunque l'essersi aperti, aver trasformato quello in uno spazio conosciuto non solo dalla città ma conosciuto a livello internazionale, uno spazio che diviene problematico sgomberare, è stato il volano più forte che ha fatto sì che poi ci fosse un progetto che porta un percorso, stiamo combattendo per avere un percorso che sia di soluzione, e questo è un primo dato importante. Il secondo aspetto che citavo e che si relaziona con quello che dicevo prima è il fatto che lo spazio dove è stata fatta questa biblioteca, anche lì non è stato uno spazio, non è mai stato uno spazio vuoto, nel corso del tempo ha avuto tutta una serie di evoluzioni. Era stato prima un dopo scuola, poi era diventato una piccola palestra da box, difatti c'è ancora il ring che adesso insomma è diventato, diciamo, il salottino da tè, però quello era il ring che si utilizzava per fare la box per i bambini. Poi era diventata una palestra, poi per un periodo era stato lasciato vuoto, poi aveva avuto altri utilizzi. In questa fase delicata della vita dell'occupazione, perché come si diceva, naturalmente le pressioni anche sullo sgombero che si sono accesi, i riflettori che si sono accesi negli ultimi anni sul 4 Stelle a partire dall'incendio insomma che c'è stato prima della pandemia, la questione probabilmente dei risarcimenti da parte della proprietà, il fatto che comunque sia una proprietà con un certo peso finanziario e politico, ha portato appunto a riflettere sull'opportunità di risacrificare probabilmente un po' di quello spazio tra virgolette privato proprio che ci si è, che magari qualcuno riteneva di avere conquistato appunto non avendo sempre gente che gira intorno dentro l'occupazione, che gira dentro l'hotel, per aprirsi e provare a fare qualcosa. E questo è il primo livello, perché poi insomma non la vorrei buttare sul praticone, ma quando si aprono questi spazi ovviamente ci sono tanti aspetti che vanno curati, ad esempio appunto ripulire tutti quegli spazi, il fatto che sai che quando è aperta la biblioteca comunque vuoi mantenere un certo livello appunto di cura di quello spazio, che comunque ci deve essere qualcuno che lo apre, che lo chiude, che se ne prende proprio letteralmente cura. E voglio dire, è un lavoro che richiede tempo, che richiede un certo sforzo, che è un lavoro che spesso e volentieri ricade sulle spalle delle donne, non solo sulle spalle, perché le donne insomma sono, hanno un ruolo fondamentale dentro l'occupazione del 4 Stelle, e non solo, mi viene da dire, questa è una caratteristica storica, diciamo, dei movimenti di lotta per la casa, e anche diciamo il movimento che conosciamo oggi non fa eccezione. Per cui, come dire, riuscire a riaprire uno spazio a fronte di tutte queste difficoltà che sono di carattere, se vogliamo, soggettivo, che sono di carattere politico, che entrano proprio, ripeto, nella sfera più intima e problematica di che cosa significa abitare, di che cosa significa casa, rendono veramente prezioso lo sforzo, il tentativo di prendere uno spazio, aprirlo e dire facciamo una biblioteca, apriamolo, riusciamo a mantenerlo aperto, portiamoci dentro anche dei dibattiti come quelli che diceva Osvaldo, che di per sé uno appunto magari lo sente così e dice hanno fatto una discussione tra precari dell'accademia e precari della casa, detto così magari può sembrare una cosa un po' astrusa, un po' strana, in realtà è stata una bellissima discussione che è andata avanti per un sacco di tempo, dove siamo partiti in realtà dalla precarietà e attraverso la parola merito siamo arrivati, come dire, a parlare di welfare, a parlare di un sacco di cose, di condizione salariata, insomma sono percorsi interessanti e molto vivi, come tali vanno curati. Noi ovviamente non possiamo mai dare appunto per scontati dentro questi processi la riuscita diciamo nel lungo periodo di questi percorsi, però ovviamente ci auguriamo che sia questo il lascito. E vorrei chiudere dicendo solo una cosa, che io credo che o almeno spero che sia così, ma sia nel caso di Osvaldo che anche nei lavori che ho cercato di fare su Metropolis, in realtà più che dare cioè diciamo più che parlare per le persone che vivono dentro quei luoghi, in realtà questi sono libri che sono stati anche scritti insieme, forse anche almeno nel mio caso sicuramente così, su impulso delle persone che abitavano dentro quegli spazi, cioè per dire effettivamente non c'è qualcuno che sta praticamente ogni giorno, o se non ogni giorno, spesso con noi, non abbiamo mai scritto insieme una storia, per cui questa è la nostra voce collettiva, vogliamo farla sentire, per cui in realtà è proprio un ribaltamento che poi in fin dei conti in realtà mette proprio in discussione che cosa sia la figura di chi, dell'antropologo, dell'antropologa, di chi fa ricerca sociale, che forse ci riporta anche un po' coi piedi per terra la dimensione del fatto che non è una condizione ontologica la nostra, ma tutt'al più è una condizione lavorativa transitoria, quando invece sperabilmente insomma essere militanti è qualcosa che ci porteremo dietro in maniera molto più continuativa e sicuramente anche più convinta.
Grazie Margherita, al tuo sguardo privilegiato, diciamo che di militante, di attivista, di ricercatrice, ma poi di persona che ha vissuto queste dinamiche, questi processi, queste entropie, ci dà uno spaccato e ci dà proprio la possibilità di riflettere in effetti sul ruolo della ricercatrice e dei ricercatori, di quando indossano, anche di quando si permettono di indossare anche una doppia identità, che non è soltanto quella del ricercatore e dell'accademico, perché poi c'è una parte, c'è il ricercatore, dall'altra parte c'è il ricercatore precario, un ulteriore luogo, direi io, c'è l'accademico, insomma. E, Osvaldo, chiedo a te di chiudere con una battuta, la solita: l'antropologo non è un lavoro per
imbecilli?
ci piace imbecilli.
Piedi piatti e mercenari, contro alfieri del cemento e cravattari, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte di chi lotta per la dignità, di chi lotta per la casa perché non ce l'ha, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare. Oggi voti a centinaia, migliaia, decine di migliaia, la brama della rendita fondiaria, grandi capitali, agenti immobiliari, cubature terra aria, speculazione finanziaria, pesce cani in doppio petto fanno il pieno col mattone, un lusso per milioni di persone, la gente si fa il mutuo a 30 anni di salita per comprarsi un buco, in debito è la vita, chi la fa finita, chi per disperazione congela sull'asfalto sotto strati di cartone, chi senza soluzione pone al proprio sfratto, famiglie disperate strangolate da un contratto, famiglie pignorate, famiglie masticate dopo sgomberate, dimenticate dallo Stato senza coordinate, fagocitate, schiacciate, la banca che prosciuga lo stipendio con le rate. Quante le persone che non possono aspettare, che avrebbero diritto ad un alloggio popolare, gridano di urgenza, ma ora chi le ascolta? Eppure l'indigenza non può essere una colpa. Quanti quei palazzi abbandonati, pubblici e privati, appartamenti lucidi e disabitati, accatastati all'autobeneficio della macchina edilizia, altro che imperizia. Contro broker, piedi piatti e mercenari, contro alfieri del cemento e cravattari, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte di chi lotta per la dignità, di chi lotta per la casa perché non ce l'ha, dalla parte del diritto all'abitare,
dalla parte del diritto all'abitare.
Ufficiale giudiziario e la sua scorta davanti a quella porta per entrare con la forza. Ora cosa importa? Le norme del diritto, la proprietà e l'affitto, quattro mura ed un soffitto per profitto. Assurdo se vivere equivale a un furto. Assurdo che proprio un giudice per legge possa togliere tutto. Che giustizia è questa? Manganellati in testa al prezzo dei diritti che calpesta. L'essenza, l'orizzonte di violenza, libero mercato che ha impiccato la coscienza. Un'evidenza, la libertà si paga, basta una sentenza, chi non paga è sulla strada. La casa, il canone di locazione, le bollette, il caro vita e l'inflazione. Per propria condizione, vivere il terrore di ammalarsi senza i mezzi necessari per curarsi. Senza reddito e lavoro, senza appoggio, senza beni elementari, senza alloggio. Tanti senza che in sequenza fanno l'emergenza. Migliaia di persone senza più pazienza sono vittime da bolla immobiliare. Contendono la casa a chi ne ha fatto il proprio affare, chi sfrutta per lucrare, chi lotta per campare. Quale tra le due è l'opzione criminale?
Contro broker, piedi piatti e mercenari, contro alfieri del cemento e cravattari. Dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte di chi lotta per la dignità, di chi lotta per la casa perché non ce l'ha. Dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare. Contro broker, piedi piatti e mercenari, contro alfieri del cemento e cravattari. Dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare. Dalla parte di chi lotta per la dignità, di chi lotta per la casa perché non ce l'ha. Dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare.
Bentornate a tutte e tutti ad Antropologica, Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E ora siamo quasi in dirittura d'arrivo per la rubrica Il Bugiardino dell'Antropologia, pensata per darci delle istruzioni finalizzate ad assumerla consapevolmente. C'è l'antropologa Patrizia Quattrocchi che ci dà una definizione di un tipo di antropologia che incontreremo nella prossima trasmissione di febbraio.
La violenza ostetrica è considerata dall'OMS un problema urgente di salute pubblica che interessa i servizi di assistenza al parto e alla nascita di tutto il mondo. È costituita da un'ampia gamma di atti e atteggiamenti che provocano un danno fisico o psicologico alle donne partorienti, limitandone l'autonomia e l'esercizio dei diritti riproduttivi. È violenza ostetrica un cesareo o un'episiotomia non necessari, l'abuso di tecnologia o di medicamenti, la mancanza di rispetto, le intimidazioni verbali, le procedure effettuate senza consenso e informazione adeguata e altro ancora. Il contributo dell'antropologia nel comprendere la dimensione culturale e strutturale della violenza ostetrica, che spesso non è dovuta all'atto di un singolo professionista, ma a un sistema violento, gerarchico e interventista, è fondamentale. È anche grazie all'antropologia che siamo giunti alla definizione attuale di violenza ostetrica, come violenza di genere, istituzionale e violazione dei diritti umani, presente oggi nelle agende delle maggiori istituzioni europee.
Ed eccoci al rituale di fine puntata che prevede la segnalazione di alcuni eventi a cui noi antropologhe e antropologi non possiamo assolutamente mancare. Margherita.
Allora, 14 gennaio, dalle ore 13 presso l'occupazione di via di Casal Boccone.
14 gennaio dalle ore 13 presso l'occupazione di via di Casal Boccone 112 festeggiamo il compleanno dell'occupazione con una giornata dedicata al popolo palestinese a cura del Comitato di Solidarietà del Terzo Municipio.
Il 23 gennaio presso l'Università di Udine si terrà la conferenza inaugurale del progetto Obstetric Violence, an Innovation Tool for a Respectful Maternity and a Childbirth Care, realizzato e finalizzato da un progetto Horizon, e l'evento sarà trasmesso anche in diretta YouTube. Osvaldo.
Allora, noi vi invitiamo a seguire sulla pagina di Biblioteca Precaria Metropolitana, che è il nome della biblioteca del 4 Stelle, gli eventi prossimi. Il primo sarà 17 e 18 febbraio, avremo Sharam Khosravi dalla Svezia, Valeria Ribeiro Corossaz che ci parla di colonialità e genere in Italia, razzismo, colonialità e genere in Italia, e Khosravi invece ci parla dei confini come pratica coloniale. Il giorno dopo, il 18, un architetto urbanista, Luca Montuori, ci racconta cosa cade su Roma, le logiche estrattive che stanno trasformando la città di Roma, e poi abbiamo tutto un calendario di eventi che vi seguite però sulla pagina.
Per chi si trovasse a Parigi il 24 gennaio, l'Institut Convergence Migrazione Terre des Hommes hanno organizzato un colloquio sulla salute mentale delle persone richiedenti protezione internazionale e i risultati dello studio Répondre aux besoins de santé et en santé mentale des demandeurs d'asile. Chi va, mi contatti, io ci sarò. Il 26 e il 27 gennaio presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell'Università di Messina si terrà il convegno Prospettive Critiche e Questioni Antropologiche. Il convegno si potrà seguire anche online e il link lo troverete a breve sul sito dell'Università e sui social. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, Lorenzo. Com'è possibile?
Ci arriviamo sempre, ci arriviamo alla fine della trasmissione.
Non eri preparato, t'ho beccato.
No, pensavo ci fosse un altro annuncio. La scuola di specializzazione, me l'hai già detto. E allora eccoci qua e quindi ci salutiamo.
Tocca salutarci, a quanto pare tocca, bisogna, io non lo farei, ma insomma mi costringi.
Ma la prossima puntata?
La prossima puntata di Antropologica sarà il 5 febbraio.
E il 5 febbraio già sai di che si parlerà, l'hai detto?
Si parlerà di violenza ostetrica con Patrizia Quattrocchi,
che abbiamo sentito, la sua
antropologa
pillola
dell'Università di Udine.
Oggi abbiamo finito in anticipo. E quindi adesso interveniamo anche noi. No, va bene, entropia massima, la prossima puntata ci è venuta a trovare Davide e quindi le prossime puntate saranno così, abbiamo questo tempo per annunciare le prossime d'entropia massima. La prossima ci sarà Emergenza Zero e parliamo del Vesuvio e non so che ospite ci avremo. E quella dopo?
E quella dopo, per il ciclo estrattivismo dei dati, continueremo a parlare di intelligenza artificiale. D'altronde in questo periodo non si parla d'altro. E quindi la scorsa volta l'abbiamo fatto in chiave guerra e Palestina. La prossima capiamo ancora, dobbiamo ancora capire quale sarà la chiave di lettura. Ma
Allora lo vediamo. Invece la puntata successiva ci sarebbe di nuovo Libera Scienza e Libero Stato. Probabilmente ci abbiamo uno spitone da vediamo se accetta. Comunque torniamo a cambiare di riscaldamento, torniamo a parlare di riscaldamento globale per fare un po' il punto su alcune cose che stanno circolando in alcuni che stanno circolando anche in settori a noi prossimi che potrebbero venire annoverate tra le tesi negazioniste e quindi vogliamo capire un po' meglio. Va bene, allora salutiamo tutte e tutti con questo, continuiamo con questo sottofondo tecno tutti quelli che ci hanno ascoltato, soprattutto chi ci ha ascoltato, l'abbiamo già ricordato, in condizioni di privazione della propria libertà personale. Vi ricordiamo sempre e per sempre che non vi ricordiamo prima che qui c'è a disposizione Scarceranda 2024, che potete venire a prendere, ad acquistare alla radio oppure nelle librerie di movimento. A San Lorenzo per esempio ce l'ha Giufà, ce l'hanno altre librerie e comunque potete passare qui in radio a prenderla. L'altro appuntamento che vi ricordiamo è sabato questo con la presentazione, quindi sabato 13 con la presentazione di Scarceranda a Strike, gira la pubblicità alla radio. E l'ultima cosa è che quindi Radio Onda Rossa si tiene per chi se la sente, si finanzia con chi se la sente, e quindi vi invitiamo ad andare sul sito ondarossa.info e trovare la modalità più consona per finanziare la radio. E detto questo, vi salutiamo e ci sentiamo lunedì prossimo con Entropia Massima.